Le 20 e 37 minuti, parliamo dei Casa Monica. Notizia di ieri, vi ricordate l'aggressione a Roxy Bar? Era quasi esattamente un anno fa, ci fu un'irruzione, un raid in un bar della periferia romana, venne addirittura picchiata una cliente disabile, poi il bar venne devastato da Antonio Casa Monica, rampollo del clan omonimo. È stato condannato a 7 anni, ma è stato condannato a 7 anni perché quell'avventura, quel colpo è stato definito di stampo mafioso. Bisogna capire cosa vuol dire quando si parla di Casa Monica, che cosa vuol dire appunto stampo mafioso, cosa ha a che fare la famiglia Casa Monica con la mafia, con il crimine, con il loro potere a Roma. Beh, noi l'abbiamo chiesto, lo chiediamo a Nello Trocchia, che è un giornalista del Fatto Quotidiano e che ha scritto un libro che è appena uscito, Casa Monica, viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma e che appunto appena in libreria. Nella Trocchia, buonasera, benvenuto a Zapping.
Buonasera.
Allora, ecco, la prima cosa che volevo chiederti è questo, è questa: Casa Monica in mafia, i comportamenti, le modalità, le relazioni di Casa Monica si possono davvero definire mafiose?
Ma applicare le griglie interpretative delle mafie tradizionali ai Casa Monica è un errore. I Casa Monica adesso rispondono anche di associazione mafiosa, in particolare diverse decine di componenti che sono state arrestate nel luglio scorso, e la Cassazione aiuta in questo senso perché parla di piccole mafie, cioè nel momento in cui la metodologia mafiosa viene perpetrata anche in assenza di omicidi, si può configurare la mafiosità, diciamo così, di una famiglia. Quando sei padrone del territorio, quando sei innominabile, perché i testimoni davanti al chiuso, davanti ai magistrati nel chiuso della Procura della Repubblica non nominano la famiglia Casa Monica, quando altri clan come i De Guglielmi e altre famiglie si fanno chiamare Casa Monica perché quello, il nome solo, impone la forza di intimidazione, quando si costruiscono e edificano imperi criminali in territori che vengono controllati palmo al palmo, la mafia c'è, quello è un fenomeno mafioso. Il problema è che a Roma questa mafia non è stata letta, non è stata interpretata, non è stata giudicata, non è stata punita. Ci ritroviamo tardivamente ad avere a che fare con fenomeni criminali che sono cresciuti e sono diventati egemoni nel territorio. Finalmente, da luglio scorso, per i Casa Monica è scattata la incriminazione per mafia, nel caso di specie a cui facevi cenno, inizialmente c'è l'aggravante mafiosa in primo grado per Antonio Casa Monica. Senti, è molto tardi, sì. Ma è un buon inizio, diciamo.
Senti Nello, volevo dirti, il grande pubblico, gli italiani hanno cominciato a sapere qualcosa, a immaginare, a incuriosirsi dei Casa Monica il 20 agosto del 2015, quando insomma ci siamo accorti della loro esistenza grazie a quell'incredibile funerale, la chiesa di San Giovanni Bosco con la musica del Padrino, i manifesti con lui vestito che sembrava un papa, insomma Vittorio Casa Monica, il capostipite, insomma. Però tutto quello che è successo prima non ne sappiamo quasi niente. Tu, è questo che mi pare anche in gran parte indagato: da dove vengono, chi erano prima che ci rendessimo conto di quello che potevano fare, addirittura atterrare con un elicottero nel centro di Roma, quasi.
Ma loro vengono allevati da un punto di vista criminale da quello che è stato definito comunemente il cassiere della Banda della Magliana, da Nicoletti. Arrivano negli anni 50 a Roma dall'Abruzzo e dal Molise. Quel capostipite, Vittorio Casa Monica, che poi morì celebrato con i petali di rosa lanciati dall'elicottero, Vittorio Casa Monica è cresciuto con rapporti con la grande imprenditoria, rapporti con la politica, col mondo degli affari, ha un po' ereditato e condiviso le grandi relazioni che aveva Enrico Nicoletti. Per anni, in una città che è stata bollata come senza mafia, etichettata come prima immune dalla mafia, i Casa Monica sono stati relegati al ruolo marginale, criminali di terzo rango. Intanto crescevano diventando agenzie criminali di servizi, offrendo alla città soldi e droga. Troppe volte sono stati raccontati unicamente esattamente per la loro faccia identità violenta, per la loro dialettica greve. C'è anche questo come tratto identitario, ma dietro c'è una capacità di relazione impressionante. I Casamonica sono affidabili per l'Andrangheta, la più potente organizzazione criminale italiana, sono affidabili per i narcos sudamericani, con i quali i Casamonica fanno affari direttamente, anche senza intermediari.
Quindi li abbiamo molto sottovalutati, cioè questo loro aspetto un po' rustico, questa loro parlata quasi incomprensibile, il fatto di essere quasi analfabeti, in realtà nascondeva una loro capacità criminale ad altissimo livello, anche diciamo sul versante finanziario, no?
Assolutamente sì, perché hanno un mare di soldi che hanno utilizzato per diciamo la loro vita di lusso, perché loro ambiscono a diventare quello che non sono, si sono benissimo adattati e adeguati alla città di Roma, hanno le Ferrari, hanno il Rolex per sentirsi più romani dei romani e poter accedere anche in territori non propri venendo dalla periferia, e sono cresciuti all'interno di questa sottovalutazione gigantesca, non solo l'associazione mafiosa che viene contestata, stata solo nel luglio scorso, ma pensiamo che la prima condanna per mafia in generale, non per i Casamonica, ma in generale a Roma arriva nel 2012. Prima è come se non ci fosse mai stata la mafia a Roma, mentre invece a Lignava cresceva e diventava egemone, in una città che non vuole padroni, che ha territori di confine, ma dove si intersecano, si intrecciano diverse organizzazioni criminali. I Casamonica sono una mafia autoctona che hanno dei fortini all'interno della città e hanno edificato non solo un impero criminale, ma anche un impero edilizio, perché hanno ville enormi costruite attraverso aziende che spesso non sono state pagate per creare quelle ville, e hanno possedimenti enormi, hanno riciclato molto del denaro sporco che hanno ricavato in questi anni.
Ma è giusta la percezione che si ha che in qualche modo il loro impero si comincia a smantellare, o non è così?
Sì, forse siamo allo 0,1% del loro impero, diciamo che siamo forse all'anno zero, perché stiamo parlando di alcune ville che sono state abbattute per Piazza Pulita, programma per il quale lavoro, mentre una ruspa abbatteva l'ultima villa che abbiamo visto, intestata a Giuseppe Casamonica. Io sono andato a 300 metri di distanza, ho trovato Giuseppe Casamonica che vive in una villa quattro volte più grande, che scendeva dalla sua auto. E in un certo modo questa immagine plasticamente racconta che c'è un'attenzione maggiore adesso, ma rispetto a questa attenzione c'è una montagna di interventi e di azioni da mettere in campo. Le mafie raccontano e ci spiegano, i grandi esperti di crimine organizzato si combattono lasciandole in mutande, cioè privando le mafie di qualsiasi tipo di bene. Questo è l'unico, come dire, modo per combatterle e ovviamente rompere qualsiasi rapporto di connivenza di chi le ha fatte crescere, e i rapporti di connivenza, l'impero economico è tutto in piedi.
Senti, tu hai fatto questo viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma. Mi chiedo come hai lavorato a questa inchiesta, mi chiedo anche se è stata rischiosa in qualche modo, come hai messo insieme tutte le informazioni necessarie.
Ho raccolto documenti giudiziari, vecchi documenti giudiziari, perché sui Casamonica si è lavorato sempre in maniera parcellizzata, tranne un'ondata di sequestri che ci fu tra il 2003 e il 2005, in buona parte furono tutti restituiti i beni dal tribunale. Ho lavorato su testimonianze, alcune inedite, ho avuto modo di parlare con un collaboratore di giustizia che sta iniziando a destrutturare il potere di una delle famiglie, perché la mega famiglia Casamonica è composta da diversi ceppi. Uno di questi ceppi è diciamo così colpito dall'indagine giudiziaria attraverso la testimonianza anche dei collaboratori. Quindi documenti giudiziari, testimonianze anche inedite, ho incrociato molti dati e ho letto molti atti per ripartire in un certo modo, riscrivere la loro storia, ma soprattutto raccontare su cosa si fonda il loro impero, e anche molti profili di Casamonica che attualmente, mentre noi conversiamo, sono liberi e sono macchiati negli anni di reati molto gravi.
Non sarai molto amato, immagino, da Casamonica a questo punto.
Ma ho fatto solo il mio mestiere, nel senso che vengo dalla provincia campana, dove abbiamo raccontato, non solo io ma tanti cronisti da più anni, molto più anziani, esperti di me, il crimine organizzato in Campania. Non voglio pensare che non si possa raccontare il crimine organizzato a Roma nel 2019, la capitale di un paese del G8.
Non c'è dubbio.
Molto grave.
Certo. Grazie Nello Trocche, grazie davvero molto per essere stato con noi, Casa Monica, viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma, edito da UTET, lo trovate in libreria. Grazie ancora a Nello Trocchio, noi chiudiamo qui questa puntata. Volevo dirvi che ci ha chiamato il ministro Bonisoli, il ministro dei beni culturali, per dirci che